Parlare di cucina ebraica è piuttosto complesso. Non esiste un'unica tradizione culinaria comune a tutto il mondo ebraico. Ogni comunità ha la sua tradizione a secondo dei paesi di origine. Le ricette sono tramandate di generazione in generazione e raccontano le origini, il vissuto delle famiglie ebraiche. Ogni piatto ha una storia da raccontare, ogni ricetta degli odori, dei profumi, dei sapori che riportano a immagini e a ricordi di vita vissuta. Questa sera con i nostri ospiti parleremo di cucina giudaico-romanesca, di cucina libica e di cucina israeliana. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Ruben Bondy, che ci parlerà, prego Ruben, che ci parlerà di cucina giudaico-romanesca, Jasmine Guetta che è in collegamento con noi, spero che ci senta, Jasmine, che parlerà di cucina libica, e abbiamo qui con noi la Michal, di cui non conosco il cognome, Milraz, che ringrazio moltissimo perché si è resa disponibile all'ultimo momento, veramente gli ultimi giorni, a sostituire Nofar, che è rimasta bloccata in Israele. E quindi prego, Michal. E, ecco Jasmine, ciao Jasmine, che la vedo in collegamento, e in chiusura dell'incontro lo chef Ruben ci cucinerà un piatto che è proprio il risultato di come le diverse tradizioni si fondono tra loro. Prego Ruben, a te la parola.
Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, sono Ruben Bondy, ho 24 anni, sono uno chef privato, quindi mi occupo di eventi privati, ma anche lezioni di cucina, feste. Mi sono appassionato molto giovane di cucina, avevo 15 anni e ho iniziato a lavorare da subito. Ho visitato moltissimi ristoranti, ho lavorato in moltissimi ristoranti, di tutti i tipi, dalla bettola al ristorante stellato. E sono partito, ho viaggiato inseguendo il mio sogno di diventare uno chef, e mi sono appassionato di cucina moderna, di cucina un po' fusion, diciamo, che è quella che cerco di riportare nelle mie cene private, nei miei eventi. Però cerco sempre di portare anche un po' di tradizione giudaico-romanesca, quella che mi hanno trasmesso le mie nonne, mia madre, che amavo guardare da piccolo, anzi devo proprio tutto a loro, perché di solito è una frase fatta quando dicono io guardavo le mie nonne cucinare, impastavo la pasta, io veramente era così, mia madre sta lì, me lo può confermare. e quindi cerco sempre di portare un po' il tocco giudaico-romanesco nei miei piatti, nelle mie cucine, e siamo proprio per questo qui oggi, per parlare di cultura ebraica in cucina, non solo di cucina giudaico-romanesca, ma anche, come dicevamo con Michal e Jasmine, di cucina libica e di cucina israeliana. Io ovviamente farò quella giudaico-romanesca, si sente pure un po' dall'accento. Diciamo che è una delle tre colonne fondamentali della cucina romana, insieme a quella ciociara e a quella macellara, quindi quella del quinto quarto delle frattaglie. Ed è la più antica, infatti risale al secondo secolo avanti Cristo, quando gli ebrei si stanziarono a Roma. E proprio per questo, talvolta è molto complicato distinguere un piatto giudaico-romanesco e un piatto romano, perché sono molto simili, se non gli stessi piatti. Si differenziano a volte, non sempre, solamente per i dogmi e le regole alimentari che noi dobbiamo rispettare, come quello di non poter mangiare determinati animali come il maiale, o quello di non mischiare carne e latte nello stesso piatto. Però per il resto molti piatti sono simili, se non uguali. E diciamo che c'è anche un forte legame con la cucina meridionale per l'utilizzo abbondante di olio extravergine. Le nostre ricette sono molto ricche di olio extravergine, non sono dietetiche per niente, ma anche origini toscane, soprattutto da Livorno. Diciamo che generalmente si può dire che è una cucina abbastanza semplice, talvolta però elaborata, perché cerca di trasformare ingredienti molto semplici, talvolta scarti, in piatti straordinari. Basta pensare per esempio alla concia di zucchine, la prima ricetta che mi viene in mente, queste zucchine romanesche vengono affettate, poi ogni famiglia le affetta nella propria maniera, c'è cioè chi le affetta per lungo, chi per trasversale, chi per dritto, ognuno c'ha ragione, quindi diciamo vengono affettate in generale e poi messe ad asciugare, mia nonna per esempio le asciuga tutta la notte e dopo averle fatte asciugare, quindi che perdono acqua, vengono fritte o in olio extravergine o in olio di semi, anche qui ognuno c'ha ragione, io per esempio olio di semi perché è un po' più leggero, e poi vengono condite con prezzemolo, basilico, aglio, sale, aceto e altro olio extravergine, tanto devono essere coperte, e qui vediamo come comunque una ricetta elaborata, c'è cioè comunque un taglio, un essiccamento del vegetale, poi vengono fritte e poi vengono condite e marinate, e qui signori, diciamo che già si vedeva, le nostre nonne già vedevano la cucina moderna, senza saperlo, questa è una specie di fermentazione, adesso nei ristoranti stellati soprattutto va di moda fermentare le verdure o comunque le proteine, e questa è una fermentazione perché mettere un alimento in frigo con aceto e sale cambia completamente le cellule del prodotto che stiamo utilizzando, infatti la concia di zucchine, se uno non sapesse che sono zucchine non lo riconoscerebbe mai. E parlando di vegetali, abbiamo trasformato moltissimi vegetali in piatti eccezionali, carciofo alla giudia, chi non lo conosce, fantastico, la doppia frittura si dice che è nata per errore, ma anche i pomodori a mezzo, poi vi dimostrerò qualcosa, i pomodori a mezzo sono questi pomodori, di solito si fanno con i casalino, pomodori casalino che però non si trovano sempre, e anche questi vengono cotti in forno con basilico, il prezzemolo, l'aglio, quindi cerchiamo di saltare sempre i vegetali. Parlando di carne invece, ecco, qui si va proprio di pari passo con la cucina romana, abbiamo praticamente gli stessi piatti e, come dicevo prima, a Roma va molto, la tradizione va molto sulle frattaglie, sul quinto quarto, e anche noi, adesso si sta un po' perdendo questa tradizione, no? Di mangiare la coratella, di mangiare la pagliata, la lingua, però pure io, però siamo in un'epoca dove va molto di moda la cucina light, la cucina un po' il crudo di qua, il crudo di là, e le frattaglie le lasciamo da parte. Invece quello che era un alimento di scarto adesso costano anche molto, perché siccome non c'è molta richiesta per quelle piccole parti che vanno, perché le poche persone che vanno a comprarla, appunto il prezzo è molto alto, però escono anche lì piatti eccezionali, la coratella con i carciofi, è sia un piatto romano che un piatto giudeo-romanesco. Poi ci tengo molto a questa cosa perché non tutti lo dicono, non tutti lo ricordano, noi abbiamo inventato qui nel ghetto uno dei i piatti più celebri, ma anche una delle preparazioni più celebri che adesso tutti usano, perché ai tempi dei romani, quando gli ebrei vennero chiusi nei ghetti e non potevano permettersi grandi cose da mangiare, dopo i mercati vicino al Teatro Marcello, tutti gli scarti di pesce, quindi teste lische, venivano lasciate a Sant'Angelo in pescheria, e quindi le donne ebree andavano a prendere questi scarti, talmente erano povere, e l'unico modo per renderli di nuovo edibili era bollirli in acqua con degli aromi, con un po' di sedano, di carota, un po' d'aglio, un po' di cipolla, e lì nasce il brodo di pesce. E come dicevo, non è solo un piatto che si mangia così, il brodo di pesce, ma è proprio una base culinaria che si usa in tutti i ristoranti, dallo stellato al ristorante di pesce a Fregene, si usa il brodo di pesce perché insaporisce proprio i piatti, no? Fa uno spaghetto con la spigola, aggiunge un mestolo di brodo di pesce e ti cambia completamente sapore, è la vera essenza del pesce. Questo l'abbiamo inventato noi, poi anche qui c'è chi la fa piccante, chi la fa al sugo, e non mettiamo bocca perché sennò qualcuno si arrabbia. E sempre parlando di pesce, gli unici pesci permessi agli ebrei a quei tempi, dei romani sempre, dei ghetti, era i pesci azzurri, soprattutto sardine e alici, e qua noi abbiamo inventato un altro piatto che è eccezionale, secondo me è il più buono, è anche abbastanza semplice questo, che è il tortino di aliciotti con indivia, sarebbero questa, chiamiamola così se vogliamo esaltarlo un po', questa mille foglie di indivia tagliata a julienne con alici fresche, si aggiunge un po' d'aglio, un po' di sale, un po' di pepe, 3-4 litri d'olio, si mette in forno a bruciare, qua esce qualcosa di eccezionale, tutti i ristoranti ce l'hanno e questa è proprio una cosa che abbiamo inventato noi. E sempre parlando di restrizioni, ai tempi dei papi però, quando agli ebrei non erano permessi i prodotti caseari, quindi non erano permessi i formaggi, abbiamo inventato il nostro dolce più celebre, che è la crostata ricotta e viscole. Di solito le crostate non hanno il coperchio, sono aperte o al massimo hanno, sapete, quelline sopra fatte con quello che c'è avanzato della pasta frolla. E invece lì, per nascondere la ricotta e far vedere che era un dolce normale, veniva messo il coperchio. E lì nasce la crostata ricotta e viscole e poi quella ricotta e cioccolato. Veramente abbiamo inventato dei piatti eccezionali, dal brodo di pesce alla carne a questi vegetali. Cerchiamo sempre di trasformarli in qualcosa di fantastico. Infatti sono molto contento di passeggiare in piazza e vedere che i nostri ristoranti vendono queste cose, le fanno provare ai turisti. Ed è molto bello anche che nei nostri ristoranti riusciamo a trovare ora non solo piatti giudaico-romaneschi, ma anche qualcosa di più orientale, perché alla nascita dello Stato di Israele molti ebrei si sono, provenienti da tutto il mondo, si sono concentrati in Israele e hanno dato vita a un nuovo stile di cucina che è abbastanza nuovo, abbastanza giovane. Io faccio sempre un esempio con Londra. Io ho vissuto a Londra e anche lì c'è un mix di culture enorme, che ognuno dà il proprio apporto alla cucina. Solo che a Londra esagerano e soprattutto non hanno ingredienti, secondo me, all'altezza. Secondo me invece in Israele, almeno per quanto...
Anche in Israele si esagerano.
Anche in Israele. Secondo me in Israele... Vabbè, ok, adesso questo l'hai detto te. Io volevo dire che secondo me in Israele c'è un po' più di rispetto, no? C'è questo mix di culture, ma c'è un po' più di rispetto. E io la vedo una cucina medio orientale, ma anche mediterraneo allo stesso tempo, per l'utilizzo di ingredienti, e sia tradizionale, perché ha comunque molti piatti tradizionali, ma che si sta innovando. Ce ne vuoi parlare un pochino?
Si sente? Salve a tutti, shalom. Io sono Michal e oggi sostituisco Nofar, che vi conoscete tutti. Vogliamo parlare della cucina israeliana?
Vogliamo, sì, assolutamente.
Allora, io dico sempre che non esiste la cucina israeliana, perché se vediamo praticamente la gente che sono arrivate in Israele, ci sono tanti. Io, per esempio, metà polacca, metà olandese. Oddio, da noi non c'è niente da mangiare, purtroppo. Però chi arriva dalla Yemen, dal Marocco, di Tunisia, c'è tanta roba da mangiare. Però la cucina praticamente è mista di spezi, quegli spezi che sono arrivati dalla Marocco, e dalla Tunisia, dalla Libia, che tra un po' Jasmine parlerà sulla Libia, e poi più di tutto della cucina araba, che sta crescendo ultimamente in Israele. La cucina araba, quella che sta dentro i mercatini di Machne Yehuda, di Haifa, e facciamo un bel mischio. Cioè...
Parlaci un po' di queste spezie. Quanto è importante usare le spezie nella cucina israeliana?
Oddio, ogni volta io faccio la guida gastronomica, faccio il chef e la guida gastronomica. Ogni volta che vengono israeliani qua mi chiedono: manca qualcosa, manca il piccante. Mi chiedono sempre un po' il tabasco sulla pizza, oddio, oppure
lo so,
aggiungono
bene
il sale alla cacio pepe.
Sì, lo so, io faccio lezioni di cucina e uno una volta ha messo la paprika su sulla cacio e pepe.
Allora,
sono stato calmo.
Sì, sì. Allora, gli israeliani gli piacciono, no, il nostro pallato un po' gli piacciono i gusti più speziali. La paprika, la zatar, che è praticamente un'erba che cresce in Israele, e il sumaco.
Lo zatar non è un mix di spezie?
No, i fogli di zatar.
Ah, le foglie.
I fogli di zatar, se fanno il formaggio di Labane con i fogli di zatar, il pollo con i fogli, cioè mettono tutto il foglio di zatar, e il sumaco.
Quello viola.
Sì, quello buonissimo. Sumaco, che è buonissimo, e il piccante, la paprika. Tanta paprika.
E quello, il hummus, i falafel, quelli non sono proprio israeliani?
Allora, il hummus...
Che tanto uno quando parla di cucina israeliana pensa sempre a quello,
sì,
no?
Sì, quando qualcuno qui mi chiede, mi dice la falafel, la pitta, il hummus, però la falafel c'è anche quelli egiziani che fanno con la fave. E la falafel, sì, la pitta, poi il hummus, chi dice che è israeliano, chi dice che non è? Andiamo a litigare.
Tu che dici?
Oddio, è buono come un piatto, però se vai per esempio a Marocco si mangia la hummus, un variante, certo. Però si mangia.
Ma tu che dici, quello che ho detto io, secondo te sta cambiando un po' questa cucina israeliana, sta prendendo una nuova forma?
Qui si sente un po' questi spezzi, un po' si sente la cultura romana, israeliana. E...
No, io dico in Israele, secondo te la cucina israeliana sta prendendo una nuova forma, una forma magari anche un po' più gourmet, chiamiamola così.
Abbiamo preso stellato, abbiamo preso.
Dillo, no, perché lo stavi stellato. Dicendo.
Sì, 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 la cucina israeliana si sta avanti, nascono bellissimi ristoranti, buon cibo. Che cresce della cucina dei nostri nonni, sì.
Esatto, però, quello volevo sapere, i piatti tradizionali secondo te israeliani quali sono?
Sì, fanno la charaim, però fanno un po'...
Ne visitate?
Dentro la shakshuka? Una bella
la shakshuka?
La shakshuka si mettono adesso dentro un bel piatto di che si fanno dal pane oppure dalla vita.
La shakshuka per chi non le conosce.
La cubana. No,
spiegaci te cos'è la shakshuka per chi non la conosce.
La shakshuka è praticamente quello che è rimasto nel nostro frigorifero. Stiamo facendo un bel mix. No, vabbè, la shakshuka è un sugo di pomodoro, un po' piccante, con uova soda. Si mangia, si fa la scarpetta con la challah di Shabbat e questo è un piatto...
Buonissima. Va bene anche a colazione, cioè chi lo mangia a colazione, pranzo e cena. Sì. Va bene per tutti, pure a mezzanotte dopo questa
ne parliamo la colazione israeliana, allora.
No, però c'è la variante, quella con la carne, quella con le melanzane.
Quella delle melanzane, sì, c'è quella verde con tutte le cose.
Pensa che in Marocco la fanno senza uovo. In Marocco la fanno in bianco e senza uova.
A me mi hanno raccontato che qui in Sicilia fanno una cosa simile.
Eh sì, perché c'ha origini, certo.
Sì.
Certo.
Però la vera shakshuka si fa senza cipolla.
Senza cipolla. O l'aglio. Sì.
Con aglio.
Tanto aglio.
Gli israeliani piacciono molto aglio, molto.
Ma pure a noi romani, sì. Forse un po' di meno.
Molto aglio e cipolla fresca.
Ah, sopra quindi la cipolla.
Sì, si può mettere un po' la cipolla.
Capito. Fantastico. E diciamo che questo mix di culture adesso lo troviamo anche nelle nostre case a Roma. Infatti ormai a Shabbat si litiga se fare piatti tripolini o piatti romani. Si fa un po' tutte e due, non è che stanno proprio bene insieme, la concia con la crema. E c'è questa cucina libica di tutti gli ebrei proveniente appunto da Tripoli che si sono stanziati a Roma. E questa è una vera e propria cucina tradizionale eccezionale. Anche questa è abbastanza elaborata, con cotture lunghe, con spezie. Adesso Jasmine ce la spiegherà meglio, se ci sente. Io non la vedo. Si è persa? Lei ci è collegata dalla California. Vabbè, intanto vi parlo io di cucina tripolina. No, scherzo. Però mi piace molto farlo, ho imparato perché... Eccoci. Faccio finta di essere tripolino.
Non vi sento. Io vi sento.
Ecco, ci sente. Ok, ci senti?
Io spero che mi sentiate, io ci sono qua.
Fantastico. Allora, parlaci un po' di questa cucina libica.
Mi sentite?
Sì. Mi sa che è lei che non ci sente a noi.
Ecco, la sto chiamando.
Io sono in linea, sono qua.
Ci senti?
Noi ti sentiamo.
Ok, super. Allora, ditemi solo cosa vi devo raccontare e io attacco quando
volete. La cucina tripolina vogliamo sapere.
Evviva. Allora, io vi racconto un po' della cucina della nostra tradizione. È esistita una comunità ebraica in Libia sin dal III secolo a.C., ma gli ebrei di Libia sono entrati in contatto con l'Italia quando l'Italia... ha preso potere in Libia nel 1911. Per molti anni gli ebrei libici hanno vissuto in pace con gli arabi, hanno vissuto in grande integrazione anche con gli italiani dopo la conquista, ma si sono trovati dal 45, poi dopo con la nascita dello Stato di Israele, poi più tardi con la guerra dei sei giorni, a interfacciarsi con crescenti conflitti con la popolazione locale, che si trasformarono poi in veri e propri pogrom e episodi di violenza che a un certo punto divennero così insostenibili da causare l'emigrazione della grandissima parte della comunità ebraica italiana libica verso l'Italia. perché appunto i paesi arabi circostanti facevano molta pressione dopo la nascita dello Stato di Israele, l'antisemitismo cresceva e così gli ebrei libici si trovarono a emigrare nell'unico paese che gli era prossimo culturalmente, appunto dopo la conquista dell'Italia, della Libia da parte dell'Italia, emigrarono in Italia. Tra questi ebrei anche la mia famiglia, ma tanti altri ebrei, come appunto una vasta parte della comunità ebraica romana, che appunto emigrarono dalla Libia e si stabilirono in Italia, all'epoca molti praticamente nullatenenti, perché appunto fuggiti dal paese e dalle persecuzioni che subivano in Libia. Queste comunità, questa comunità ebraica si integrò nella comunità ebraica italiana, ma mantenne anche i propri costumi, le proprie tradizioni e più di tutto le proprie ricette, che infatti ancora oggi si trovano a Roma in tante famiglie italiane e in tante famiglie libiche, che si sono mescolate appunto di generazione in generazione e hanno tramandato ricette che venivano originariamente dalla Libia. Tra i piatti più famosi probabilmente conoscete, e che si trovano anche al ghetto, conoscete la Hraimi, che è un piatto di pesce piccante appunto con salsa di pomodoro, molto speziato. Noi utilizziamo molte spezie, forse le due più comuni sono il cumino e il carvi, e molto peperoncino. Spesso la nostra cucina è molto speziata, ma anche diversi altri ingredienti molto comuni alla cucina del Mediterraneo. Infatti poi appunto la cucina ebraica libica a Roma ha preso molto piede, perché è molto gustosa, molto saporita, molto semplice, ha molto appeal, diciamo, anche per le comunità italiane in senso proprio. Cos'altro vi posso raccontare? Una delle storie più interessanti, aspetta, forse non mi sentite,
sì, sì.
Mi dite che dovrei usare delle cuffie.
Ti sentiamo. No,
mi sentite? Spero che mi sentiate.
Io ti sento.
Non ho modo di verificarlo. Una delle storie più interessanti. Ehi, mi sentite? Ok, super. Una delle storie più interessanti, parlando di dialoghi tra le nostre cucine, che volevo raccontarvi, è la storia di una torta che si chiama Bocca di Dama. La Bocca di Dama è una torta livornese, piuttosto antica, che fece parte della cucina italiana per un po', poi fu abbastanza dimenticata, ma arrivò in Libia e le comunità ebraiche libiche la adottarono tra i propri dolci, perché è una torta molto semplice, ma è una torta a base di mandorle, che quindi si presta per le feste ebraiche, si presta per Pesach. E questa torta è arrivata in Libia dall'Italia, ma poi è stata riportata in Italia dagli ebrei libici che appunto sono emigrati in Italia, portando appunto con sé questa torta, che era originariamente italiana ma era andata in qualche modo perduta. In questo senso, secondo me, una delle cose molto interessanti della storia della cucina è come appunto in un piatto si portino storie antichissime di paese in paese, di generazione in generazione, che appunto possono attraversare il mare, possono attraversare i secoli, rimanendo sempre integre in qualche modo.
Ma se io faccio una domanda, lei mi sente? Ma mi sa di no. Mi senti? No. Allora io te la dico e tu gli dici al telefono. Vado. Se no me la passi. Volevo sapere, siccome... Volevo sapere, siccome la cucina tripolina, talvolta io la vedo sempre, è per la maggior parte a base di carne, no? Pesce, quando vediamo la Hraimi. Ecco, lei ha parlato di questo dolce. Ci sono altri dolci tripolini? A parte quello che ha già detto, ovviamente.
Sì. Allora, dunque, in realtà ci sono un sacco di dolci tipici tripolini, però fammi prima aprire una parentesi sulla carne. La nostra cucina ha molta carne perché ti devi immaginare che, soprattutto in paesi molto caldi come quelli del Mediterraneo nei tempi andati, il latte non era un ingrediente comune, il latte andava male più facilmente, mentre la carne veniva cucinata e soprattutto per le feste faceva più festa, faceva kavod, come si dice in ebraico, era un ingrediente più festivo. Quindi soprattutto per quello c'è molta carne nella nostra cucina. Per quanto riguarda invece i dolci, abbiamo tanti dolci. Mi vengono in mente, per esempio, per la festa ebraica di Hanukkah, mi vengono in mente le sfens, che so che abbiamo in realtà un piatto abbastanza comune anche con la cucina marocchina, che sono delle frittelle di pasta di pane dolci. Poi mi vengono in mente, per esempio, gli amaretti, che sono appunto piuttosto simili agli amaretti italiani, ma non quelli secchi, diciamo quelli più biscottosi, che in arabo tripolino si chiamano amambal, che appunto anche quelli sono molto semplici, sono fatti con la farina di mandorle e si prestano per la festa di Pesach. Poi cos'altro abbiamo? Di dolci, beh, ci sono ovviamente, tu oggi ci prepari le buricche, che sono appunto delle frittelle, come non saprei neanche come chiamarle, le buricche, sono una pasta di acqua e farina ripiena di diversi ripieni. Esistono salate come quelle che farai tu oggi, ma esistono anche dolci con di nuovo l'inevitabile farina di mandorle e il miele. Poi ci sono per esempio la safra e altri dolci a base di semola, perché di nuovo la semola era un ingrediente molto comune, veniva usata per fare il couscous, ma veniva usata anche per fare diversi dolci. In realtà ci sono una grandissima quantità di dolci, anche perché come di nuovo una delle cose che si fa per celebrare le feste alla fine appunto sono i piatti di carne, quelli più festivi, e poi sono i dolci per la fine del pasto. Mi viene in mente, per esempio, che altro? Ci sono gli sba, che sono come i cantucci italiani, però appunto in Libia per qualche ragione si chiamano sba. C'è la riba, che è un tipo di biscotto fatto molto semplicemente con farina, zucchero e olio, perché quelli erano gli ingredienti a disposizione. E forse l'unica cosa veramente distintiva di questa cucina, a parte l'abbondanza delle mandorle, è il fatto che noi non usiamo burro, per ovvie ragioni di kasherut.
Certo.
E quindi quasi tutti i nostri dolci sono a base di olio, che ha il vantaggio di essere un prodotto più stabile, quindi che si conserva meglio, ma anche che non rompe, diciamo, le regole della kasherut, e quindi ci permette di mangiare nello stesso pasto dolci e piatti salati a base di carne senza mescolare la carne e il latte. Ci ho detto, se sei curioso dei nostri dolci libici, ce ne sono un sacco sul mio sito che si chiama labna.it, e prima o poi vi devo fare una degustazione live a Roma, ma oggi non posso essere con voi.
No, sicuramente, adesso che ci ragiono, è vera questa cosa che aveva detto dei latticini che non si mangiavano, perché io infatti ho un sacco di clienti tripolini, appena vedono prodotti di latte gli prende un colpo, cioè non si avvicinano proprio al parmigiano, al pecorino, assolutamente no, quelli un po' più moderni sì. Come diceva lei, adesso vi farò uno show cooking, adesso mi porteranno un bellissimo tavolo già apparecchiato, vi farò vedere un piatto che unisce tutte e tre le tradizioni, quella israeliana, quella libica e quella giudaico-romanesca. Farò la burik, che è una, diciamo, come se fosse una pasta filo, possiamo chiamarla così, pasta filo, che è sia della tradizione libica che israeliana, e la riempirò di pomodori a mezzo, che invece è un piatto proprio giudaico-romanesco. Adesso accenderemo una piastra in induzione e speriamo che funzioni subito, perché non è facile. Questi pomodori a mezzo adesso vi li spiegherò. Ci saluti?
Sì.
È stato un piacere, grazie mille. Grazie mille, Michal. Prima mi allaccio. Facciamo storto? Mettiamo dritto. Dritto, dritto. Dritto, dritto. Funziona questa. Allora, qua si accende. Perfetto, sì, qua si spegne. Perfetto.
1200,
ci penso io,
anche perché lo chef siede.
Allora, fammi lavare, giacca. No, tranquillo. Allora, Dicevo, pomodori a mezzo, un piatto celebre della nostra cucina giudeco-romanesca, sono questi pomodorini, di solito si fa col casalino, che vengono cotti in forno ad alta temperatura, come tutto il resto dei nostri piatti, vengono tutti cotti ad alta temperatura, con delle spezie. In questo caso io personalmente a casa mia metto aglio, basilico e prezzemolo, sale, pepe, tanto olio e poi va in forno e diventano così, vedi? Si possono chiamare pomodori, qualcuno li chiamerebbe pomodori confì, se in piazza sentono chiamarli pomodori confì, escono da piazza. Adesso faremo l'impasto della burek, che è questa pasta filo, la facciamo fatta in casa, si può anche comprare per chi non la vuole fare, si compra in tutti i shop kasher, anche qui in piazza. Quindi farina 00 e acqua, non ci sono dosi, si fa a occhio. Quindi farina 00, un goccio d'acqua, dobbiamo ottenere una pastella abbastanza liscia per farle come le faccio io. In realtà molte donne tripoline fanno un impasto molto denso e poi con la mano la spalmano in padella. Io non mi voglio bruciare. Quindi abbiamo messo farina, acqua e un pizzico di sale. E adesso vi faccio vedere la consistenza perfetta che deve avere. Mettendo un cucchiaio dentro, deve velare il cucchiaio, ma non essere troppo pesante. Quindi così è perfetta. Quindi mi accendo la mia padella, temperatura media, ok, 1600, e bagno un pezzetto di carta assorbente con dell'olio di semi. Quindi andiamo ad ungere la padella e aspettiamo che prenda calore. Di solito la prima non viene mai. Comunque è vera questa cosa che si muove la padella. La padella gira da sola. Questa è una magia. Cercherò di tenerla ferma. Io pensavo che era uno scherzo, invece è così. Ok, è molto calda. Ok, quindi, ripeto, di solito la prima non viene mai, eh? Però mettiamo un po' di impasto, poi a seconda di quanto la vogliamo grande, nella padella, e poi la andiamo con un pennellino a spalmare. Ecco, la prima non è venuta. No, ve l'ho detto però, eh? Non so perché. Ecco qua, puliamo subito. E col pennellino spalmiamo, la seconda viene sempre. Forse perché la padella deve essere velata prima di fare la prima. Eccola qua. Poi qui, anche qui dipende dallo spessore che vogliamo. A me piace abbastanza fina, non troppo, perché mi piace che diventi bella croccante. Però c'è anche chi la fa proprio appena velata. Ripeto, le nonne tripoline le vedo proprio fare con le mani. Prendono questo impasto che fanno molto più denso e fanno la burek direttamente in padella con le mani. Io invece, vedete, la giro un attimo e non la dobbiamo cuocere troppo perché sennò si secca, perché ricordiamoci che poi metteremo un impasto dentro che andremo poi a chiudere. Quindi ce la appoggiamo un attimo sul tagliere, ne facciamo un altro paio, poi chiediamo il permesso, se ci sono un paio di fortunati vincitori l'assaggeranno. Ovviamente se avete qualche domanda mentre cucino potete farmela, quindi passerà il microfono che hanno restituito. Se qualcuno ha qualche domanda rispondo volentieri. Nessuna domanda? Perfetto. Allora io continuo. Ne facciamo tre. Ok. E dopodiché ci prepariamo a farcirli qua. Appoggio un attimo, tanto ho finito. Ecco qua. Ci prepariamo per friggerle, quindi friggeremo, tanto siamo all'aria aperta, si può friggere. Perfetto. Allora, metto il mio olio e deve arrivare circa a 180 gradi. Perfetto, ci prepariamo a farcirle. Queste veramente possono essere farcite come vogliamo. Queste io le facevo ripiene di patate, cacio e pepe, ed erano eccezionali, era questa unione della tradizione romana con quella tripolina. Infatti i più open mind mi hanno applaudito, invece qualche nonna tripolina mi voleva denunciare. E infatti adesso le andremo a riempire, io spero nessuno si arrabbi. Mettiamo queste patate che ho cotto semplicemente con un po' di cipolla, non esageriamo con l'impasto. Ok, mettiamo un po' di queste patate che serviranno anche un po' da collante, e poi andiamo a mettere un paio dei nostri pomodorini a mezzo. Questi sono stati fatti con i pomodori Pachino, però diciamo quella tradizionale con i Casalino. Ecco qua, vedete? Si mette al centro, aspettate, forse non si vede bene. Si mette al centro il ripieno e poi, proprio come se fosse un raviolo, noi lo andiamo a chiudere. Cerchiamo di sigillare il più possibile. È scappato un pomodorino. Cerchiamo di sigillare il più possibile i bordi. E abbiamo il nostro raviolo pronto. Come diceva Jasmine prima, questa è proprio una ricetta tradizionale tripolina, e quella dolce è una versione che mi fa impazzire, quella con le mandorle e il miele. Queste mandorle vengono frullate con del miele e zucchero e viene un impasto spettacolare, veramente eccezionale. Ecco qua, e adesso ce la andiamo a friggere. Io metto il mio termometro, che è il dito, alzo un pochino. Nessuna domanda sulla cucina giudaico-romanesca? Do anche le ricette, Do anche ricette. Vogliamo parlare un po' del carciofo alla giudia. Il carciofo alla giudia, secondo me, è proprio l'emblema della cucina giudaico-romanesca. Quando veniamo in piazza, noi la chiamiamo piazza, il ghetto, non possiamo non vedere in ogni ristorante che fuori c'è sempre un carciofo già fritto. Si dice che è nato per errore, si dice che è nato per una signora che stava cuocendo questo carciofo, aveva fritto appunto questi carciofi e poi aveva avuto un imprevisto e quindi li aveva dovuti scolare e li aveva lasciati da una parte. Siccome non erano buoni freddi, ha deciso di rifriggerli, e mentre li friggeva con la forchetta cercava di fargli prendere calore velocemente, quindi di aprirlo. E si è trovata questa magia che il carciofo fritto due volte diventa croccantissimo. Infatti la prima cottura del carciofo alla giudia serve per farlo ammorbidire, quindi far ammorbidire questo vegetale, per cuocerlo bene. E la seconda invece serve per renderla croccante. E infatti la prima cottura non va fatta mai a temperatura troppo alta, l'olio dovrebbe essere circa a 160 gradi, quindi una frittura dolce, invece la seconda deve essere una bella botta, 180 gradi. L'olio è quasi pronto. Questo mignolo io non sento più il calore. Metto il dito dentro e mi dice quanto adesso sta a 165 gradi. Invece il destro no, solo il sinistro. Io ho lavorato in molte cucine, ti bruci molto spesso, dopo un po' impari a non sentire più proprio il dolore delle bruciature. Adesso sento solo i tagli, se vedete i miei avambracci, si dice, sono tutti segnali, scusate, faccio il cuoco. Vediamo se frigge, dito, frigge, fantastico. Qua mi ero preparato questa per scolarla. Questa burik, questa è burik ripiena di pomodori a mezzo, ma lo stiamo facendo noi tra amici qua, non diciamolo in giro, perché dovevamo unire le tre tradizioni. Quella classica è con l'uovo dentro o con patate o con patate macinato, e diventa croccante subito. Poi dipende da quanto la vuoi colorata. Quella con l'uovo non si fa così. Quella con l'uovo non si riempie sul tagliere, si riempie direttamente nella padella. Quindi si mette metà burek, e si fanno abbastanza grandi, metà burek a friggere, l'uovo ce l'hai già aperto e lo metti dentro, lo chiudi e lo friggi. Se lo mettessi prima fuoriuscirebbe tutto. Va venuto bene.
Sì.
Molto bene. Ecco, ci possiamo aiutare con un cucchiaio e napparle. Ma bisognerebbe farla assaggiare a un tripolino. Eh? Dici s'arrabbia? A un tripolino moderato, a uno nato a Roma, dai. No, è vero, una nonna tripolina che gli ho detto che ho fatto questa ricetta mi voleva ammazzare. Ha detto, ma come ti permetti, ma cosa fai? Cioè, vabbè, signora, su. L'ho fatto... No, a parte che erano molto buone, però l'avevo fatte così, no? Per esperimento. Vedete? Diventano croccanti subito. Poi io le giro con le mani, ovviamente. Perfetto. La prima è pronta, vedete? Niente paura, raviolo fritto, croccante. Facciamo scolare bene l'olio. Secondo me è anche molto bella, perché vedete, l'abbiamo fatta abbastanza fine e si vede ancora il pomodoro dentro. Un applauso fatemelo, no? Friggiamo anche l'ultimo. Se è buona, non ho mai fatto, è la prima volta, se è buona, da domani le metto nei miei menù. No, sembrano molto buone, a dire la verità. Ma Jasmine mi vede? Se n'è andata? Un giudizio. Se n'è andata, non se l'è sentita di questa ricetta. E queste io l'ho iniziato a fare, è una delle prime ricette che ho fatto, vero ma? È una delle prime ricette che facevo da quando ho iniziato a cucinare a 15 anni, perché avevo visto la ricetta su YouTube, quindi a ogni festa le facevo. Mettevo proprio a fare la sfoglia fatta a mano e dentro ci mettevamo però solo patate cotte con la cipolla, erano comunque buonissime. Ci siamo. Scoliamo bene l'olio. Ecco qua. Allora, adesso le impiattiamo. Tosta impiattarle queste, eh. Mettiamo un po' di sale. Ecco qua, le bourrique. Sì, sì. Decoriamo con qualche pomodorino. Voilà, cotto e mangiato. Adesso io l'assaggio per voi, poi se c'è un paio di persone fortunate possono venire qua sul palco ad assaggiarle. Prima faccio io che non so se sono buone. Ma un paio di persone lo possono assaggiare volendo.
No.
Ecco,
ecco, sì. Abbiamo qui una volontaria che le assaggia, vai Valerie, che si sta morendo di fame.
Lei ha assaggiato la mia cucina più volte, quindi...
Sì, è vero, confermo.
Aspetta.
Comunque, viste da vicino, sono ancora più belle queste bourrique. Adesso Valerie ci dirà anche se sono buone.
Non dica che sono cattive, perché...
Senti, ma tu i pomodorini e mezzo, prima parlavi dei pomodorini confit, qual è la differenza?
Perché
c'è un po' di zucchero? C'è
in
un
quelli confit in teoria c'è un po' di zucchero.
E tu qui ce l'hai messo lo zucchero?
No.
Ah, ok.
No. C'è chi mette lo zucchero sui pomodori e mezzo, ma la differenza sostanziale è che i pomodorini confit vengono cotti a 80 gradi per 8 ore, invece questi vengono cotti a 800 gradi
per 10 minuti. Minuti. Ok, quindi
sì, vedi,
vengono
un po' bruciacchiati
sopra.
Perfetto. Invece quelli sono
com'è, buona? È ottima, bene, riprovatela tutti a casa allora. E Ruben, grazie mille,
grazie
della tua lezione di cucina,
grazie
della tua,
grazie
del tuo show cooking.
Grazie.
E direi che adesso, in attesa del concerto, possiamo passare alla degustazione di vini kasher di cantine selezionate. Prego, potete iniziare. Grazie. E tra mezz'ora c'è il concerto. Grazie.